qualche settimana fa parlavo con Joey Tacon, che è ora negli Stati Uniti, e lui mi disse: quando torno in Italia voglio che tu venga nella mia chiesa e predichi una serie di messaggi su quell'argomento. Joey torna giovedì, e quindi domenica prossima io e Jenny e forse anche Katiana andremo su a Pisa e predicherò 3 messaggi: scuola domenicale, il culto e poi anche un culto nel pomeriggio dopo mangiato con loro. E quindi voglio condividere con voi stamani quello che, Dio volendo, la settimana prossima condividere con loro. Gli porterò anche messaggi che io ho già iniziato qualche settimana fa. Ora, dopo questo culto, nella scuola domenicale, porterò l'ultimo messaggio sull'argomento, che stamani parleremo delle caratteristiche delle chiese battiste, cioè le caratteristiche, i punti di fede principali. E dopo, nella seconda ora, parleremo della storia delle chiese bibliche battiste nell'epoca moderna, cioè dall'Ottocento ad oggi, ok? Quella sarà l'ultima lezione sull'argomento. Dio volendo, dalla settimana prossima incominceremo nella scuola domenicale con il libro dell'Apocalisse. Poi ve lo confermo la settimana prossima. Comunque, stamani, quello che noi chiamiamo i distintivi dei battisti, cioè sono le caratteristiche che ci distinguono nella nostra fede. Cos'è una chiesa battista? Qual è la differenza tra la nostra chiesa e la chiesa cattolica? La domanda principale che tutti ci chiedono quando sanno che siamo venuti qua per formare una chiesa. Perché siamo qui? Per capire se la nostra esistenza è giustificata, dobbiamo capire in partenza che Dio sta portando a compimento il suo piano di redenzione delle persone di questo mondo e dell'intero creato che giace in uno stato caduto a motivo del peccato. Cioè il piano di Dio per la salvezza dell'umanità e di questo mondo è in atto proprio adesso. Dio non ci ha lasciati all'oscuro del suo piano, ma ce l'ha comunicato. Apri quindi a Ebrei capitolo 1, noi abbiamo tanti versetti che dobbiamo considerare stamani, a Dave ho dato solo alcuni versetti dei punti principali, quindi voi dovete aprire nelle vostre Bibbie o almeno nei vostri cellulari. Vedi, si può insegnare un nuovo trucco a un cane vecchio, è possibile, anche io ho imparato a accettare il fatto che voi avete le Bibbie sui vostri cellulari. Non lo volevo accettare, però lo accetto, anch'io ce l'ho sul mio cellulare. Quindi aprite nelle vostre Bibbie o aprite l'app sul vostro cellulare a Ebrei capitolo 1. Dio non ci ha lasciati all'oscuro del suo piano. Ebrei 1 versetto 1: Dio, dopo aver anticamente parlato molte volte in svariati modi ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo figlio, che egli ha costituito erede di tutte le cose, per mezzo del quale ha anche fatto l'universo. Egli, cioè suo figlio Gesù, che è lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza, e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver compiuto la purificazione dei nostri peccati per mezzo di se stesso, si è posto a sedere alla destra della maestà nell'alto dei cieli. E in questo momento il Signore Gesù Cristo, benché sia anche fra noi, è seduto alla destra del Padre e intercede per noi, e questo è il suo ministero fino a che non ritornerà per accoglierci, per stare con Lui in cielo. Questo è il piano della redenzione per le anime nostre e per redimere anche il mondo intero, l'intero creato. Ora, prima di regnare su questa terra, era necessario compiere l'opera della nostra salvezza, e questo Gesù ha fatto quando è venuto ed è morto sulla croce secondo le scritture per i nostri peccati ed è risorto il terzo giorno. Dopo di questo lui ascende in cielo, dopo la risurrezione, cioè lui torna in cielo e lascia ai suoi discepoli un grande mandato, cioè un comando di andare in tutto il mondo e predicare il Vangelo ad ogni creatura, fare discepoli, battezzarli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, identificandoli cioè con Cristo, organizzandoli in chiese locali, bibliche, che predicano il Vangelo per la loro edificazione e di moltiplicare queste chiese in tutto il mondo. Ma lui dice a loro, appena prima di partire, dice in Luca 24:49: ecco, io mando su di voi la promessa del Padre mio, ma voi rimanete nella città di Gerusalemme finché siate rivestiti di potenza dall'alto, cioè dallo Spirito Santo. Il comando ai suoi discepoli era di aspettare per la venuta dello Spirito Santo e poi, in seguito, loro sarebbero stati testimoni per lui, incominciando a Gerusalemme e arrivando fino all'estremità della terra. Un giorno il Signore tornerà per togliere la sua Chiesa dalla scena del mondo, porrà fine ai tempi dei gentili, cioè ai tempi del regno dei gentili, e prenderà possesso di questo mondo che egli ha creato, redento, e regnerà su di essa per 1000 anni. Ma per adesso noi abbiamo il compito di predicare il Vangelo in tutto il mondo, ad ogni creatura, insegnando loro di osservare tutte le cose che egli ci ha comandato. E quindi l'enfasi sull'evangelizzazione e sull'insegnamento della parola di Dio. Questa predicazione inizia a Gerusalemme con Pietro. Ora apri per favore ad Atti capitolo 2. Atti capitolo 2. Atti capitolo 2, Gesù aveva comandato i suoi discepoli di rimanere in Gerusalemme finché non fosse venuto lo Spirito Santo, il Consolatore che egli aveva promesso. Poi Pietro, ripieno di Spirito Santo, viene lo Spirito Santo e lui predica il suo messaggio a Gerusalemme e 3000 persone si salvano in un solo giorno. Versetto 32 incomincia così: questo Gesù, Dio, l'ha risuscitato e di questo noi tutti siamo testimoni. Egli dunque, essendo stato innalzato alla destra di Dio, avendo ricevuto dal Padre la promessa dello Spirito Santo, ha sparso quello che ora vedete e udite. Cioè questa è la spiegazione del fatto che queste persone avevano visto Pietro e gli altri discepoli ripieni di Spirito Santo. Poi arriva al versetto 37: ora essi, udite queste cose, furono compunti nel cuore e chiesero a Pietro e agli altri apostoli: uomini e fratelli, che dobbiamo fare? Che ciascuno di voi sia battezzato in nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati e voi riceverete, aggiungo io, anche voi il dono dello Spirito Santo. Poiché la promessa è per voi e per i vostri figli, andando giù al versetto 42, ed essi, versetto 40, e con molte altre parole li scongiurava e li esortava dicendo: salvatevi da questa perversa generazione. Versetto 41 è dove volevo arrivare. Quelli dunque che ricevettero la parola lietamente furono battezzati. E in quel giorno furono aggiunti circa 3000 persone. Essi erano perseveranti nella dottrina degli apostoli, nella comunione, nel rompere il pane, nelle preghiere, ed erano tutti presi da timore. Versetto 44. Or tutti coloro che credevano stavano insieme ed avevano ogni cosa in comune e vendevano i poderi e i beni e li distribuivano a tutti secondo il bisogno di ciascuno e perseveravano con una sola mente tutti i giorni nel Tempio e rompendo il pane di casa in casa, prendendone il cibo insieme con gioia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo, e il Signore aggiungeva alla Chiesa ogni giorno coloro che erano salvati. Questo è l'inizio dell'epoca della Chiesa. Questo è l'inizio della prima Chiesa, che poi andranno in tutto il mondo e saranno testimoni per il Signore Gesù Cristo e formeranno altre chiese in tutto il mondo come questa. Questo è il grande mandato e così è come inizia l'epoca della Chiesa. Ora, il libro di Giovanni ci parla della vita in Gesù e il libro degli Atti degli Apostoli ci dimostra, cioè una dimostrazione di come si vive questa vita che il Signore ci ha dato. Il cristianesimo del Nuovo Testamento è definito da ciò che dice la Bibbia ed erano perseveravano nell'insegnamento degli apostoli, studiavano la parola di Dio tutti i giorni. Questo era quello che rendeva, questo era, diciamo, il cuore di questa chiesa. Erano perseveranti nella parola di Dio. Questo è il principio che ogni chiesa locale deve avere come proprio fondamento. Ciò dice l'Eterno. Questo è ciò che dice la Bibbia, cioè la domanda principale che noi dobbiamo farci è: cosa dice la Bibbia su qualunque argomento? Questo deve condurre le nostre vite e deve condurre la nostra Chiesa, quello che crediamo e quello che svolgiamo, quello che facciamo nel ministero. Stamani vogliamo considerare 8 principi fondamentali che distingue una Chiesa biblica e aggiungerei battista da altre denominazioni cristiane. Non sarà uno studio esaustivo su ogni dottrina nella Bibbia, ma su ciò che rende distintamente diversa questa Chiesa dalle altre chiese cristiane evangeliche e quelle che prendono anche il nome cristiano e magari non sono evangeliche. Perché dovremmo studiare questo argomento? Innanzitutto per conoscere ciò che crediamo e poi perché la verità rinforza la nostra fede. Io non avevo studiato questo argomento per più di 13-14 anni e quando mi sono rimesso a studiarlo si è ravvivato un desiderio, uno zelo nel mio cuore per queste verità che mi sto ricordando e voglio condividere con voi. Fortifica la nostra fede e poi per essere in grado di insegnare anche gli altri quello che noi crediamo. Perché c'è bisogno di una chiesa battista a Grosseto? Dico questa chiesa battista. Ve lo dico, questi sono i prossimi 8 punti, questo è il motivo per cui Paul è venuto in Italia, per cui io sono venuto e gli altri missionari battisti che sono venuti perché crediamo che questi punti che ci distinguono sono importanti e incomincia con quella più importante di tutti, l'autorità biblica. Allora, perché serve una chiesa battista in ogni città del mondo? Perché Gesù ha mandato i suoi discepoli a evangelizzare tutto il mondo e a formare chiese locali in tutto il mondo. E quindi non è un'invenzione nostra, ma è un'istituzione creata da Gesù Cristo. E quindi ogni città del mondo, ogni paese, ogni quartiere ha bisogno di una chiesa biblica che predichi la parola di Dio. Il punto principale di quello che noi crediamo ed è messo in evidenza anche dal nome che noi abbiamo scelto è l'autorità biblica. Cosa rende un battista un battista? Innanzitutto questo. Che cosa rende una chiesa vera? Cosa ci rende veramente, cosa ci fa essere veramente cristiani del Nuovo Testamento? L'autorità della Bibbia, cioè che noi crediamo che la Bibbia sia l'unica autorità per determinare ciò che crediamo e ciò che facciamo. Secondo Timoteo capitolo 3, e io credo che Dave ha questi versetti qui, secondo Timoteo capitolo 3. Ora io potrei fare un sermone, una lezione su ciascuno di questi punti, cercherò di non farlo stamani, ma voglio solo introdurre questi argomenti o mettere in evidenza i punti principali che ci hanno spinti a venire qui e che io credo che dovrebbero spingerci a pregare che altri predicatori e missionari andranno in Italia e nel mondo a formare chiese bibliche. Secondo Timoteo capitolo 3 versetto 16: tutta la scrittura è ispirata a insegnare, a convincere, a correggere, a educare nella giustizia, affinché l'uomo di Dio sia completo, pienamente fornito per ogni buona opera. La Bibbia è l'unica cosa che ci serve per conoscere la volontà di Dio, per vivere, per essere preparati a Dio. Non ho bisogno dei consigli, non abbiamo bisogno delle pubblicazioni che vengono dalla torre di guardia, non abbiamo bisogno di un libro dato a noi da un angelo, come i mormoni, o non abbiamo bisogno del Corano o di altre scritte. La Bibbia è l'unica fonte di verità che ci serve per sapere esattamente come dobbiamo vivere e come dobbiamo credere. Non solo l'Antico Testamento, come alcuni giudei penserebbero, ma anche il Nuovo Testamento. E quindi Matteo 24, 35, il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. In Deuteronomio e anche in Apocalisse e anche in Proverbi, in altri luoghi, il Signore aveva comandato a non aggiungere alla parola di Dio e a non togliere dalla parola di Dio. E quindi l'unica autorità che noi abbiamo è questo. E voi vedrete gente andare a giro, bussando le porte e portano insieme a loro una Bibbia o un libro che chiamano Bibbia, ma in realtà stanno spingendo un altro libro o altre pubblicazioni. Anche nella Chiesa Cattolica hanno la Bibbia, ma non è l'autorità che dovrebbero chiudere la Chiesa e formare una Chiesa Battista. È così, mi dispiace davvero. Non voglio sembrare che non stiamo organizzando. Non vogliamo essere settari, non è quello, ma siamo zelanti per la verità, e la parola di Dio è verità, e noi crediamo che è la Bibbia, che l'unica cosa che ci serve per poter sapere quello che è la volontà di Dio per la nostra vita. Le dottrine fondamentali, ovviamente la deità di Cristo, la peccaminosità dell'uomo, il sacrificio vicario di Gesù, la risurrezione corporale di Gesù, la salvezza per solo fede nell'opera di Gesù, tutte queste cose le impariamo perché crediamo che la Bibbia sia l'assoluta verità e parola di Dio. Quindi tutto quello che impariamo poi dalla Bibbia inizia con questo punto qui, che noi crediamo che la Bibbia sia la vera parola di Dio. Dice, vabbè, ma questa è una cosa un po' superflua, tutte le chiese evangeliche, tutte le chiese cristiane credono questo. Non è assolutamente vero, perché molte chiese elevano tradizioni, elevano le loro pubblicazioni, elevano i credi delle loro denominazioni. Vi assicuro che chiese evangeliche elevano i loro credi delle loro denominazioni a scapito di quello che dice la parola di Dio. E quindi l'autorità della Bibbia è di assoluta autorità. Noterete che se studiate la storia dei cristiani negli ultimi 2000 anni, quelli che sono stati perseguitati erano piccole chiese che credevano più o meno quello che vi sto comunicando stamattina, cioè credevano nell'assoluta autorità della parola di Dio e nient'altro ha un'autorità alla pari. L'autonomia della chiesa locale, questa è la definizione. Ogni chiesa locale è sovrana in sé e non può essere controllata da un comitato o un sistema di gerarchia o un'entità esterna, ecclesiastica o altro. Allora questo è molto importante. Non lo so se voi lo sapete, ma la chiesa Maranatha in Shelby, North Carolina, o la chiesa di Illinois, da dove provengono Paul e Kelly, non comandano questa chiesa. L'agenzia missionaria che ci sostiene e le chiese che sostengono Paul e gli altri missionari non comandano questa chiesa. Noi facciamo riferimento alla parola di Dio, il capo di questa chiesa è il Signore Gesù Cristo, e noi siamo autonomi e liberi da ogni altra entità. Questa è una chiesa locale, è completamente indipendente e autonoma. Ecco perché quando facciamo il voto sul budget annuale, non c'è non ci dettano dall'estero quello che noi dobbiamo fare. Io ho deciso con la guida del Signore che di venire qui a Grosseto. Nessuno mi ha mandato a Grosseto, non c'è un comitato che può dire: ok Frank, Paul, ora voi servite in un altro luogo, vi mandiamo in India o vi mandiamo in un altro posto. No, noi decidiamo questo. Non c'è una gerarchia di chiese. Una delle corruzioni principali che è accaduto nei primi secoli dell'epoca della Chiesa è stata questa: una differenza tra il clero e i laici, cioè la gente della Chiesa e il clero, e poi un sistema di gerarchie che chiese che comandavano su altre chiese. Non c'è una chiesa biblica, una sede della Chiesa biblica battista se non Viale Uranio 50 e 52 e 54. Ok? Non c'è una sede della Chiesa biblica battista. Siamo completamente autonomi, non c'è nessuno che ci comanda se non Gesù attraverso la sua parola. Quindi, 1 Timoteo capitolo 3 versetto 15, Paolo aveva detto, scrivendo a Timoteo, affinché se dovessi tardare tu sappia come bisogna comportarsi nella Chiesa di Dio, che è la Chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità. La casa di Dio, la Chiesa autonoma e indipendente è la colonna e sostegno della verità. E quindi ciascuna Chiesa individuale è usata da Dio per portare avanti il suo ministero. Quindi non c'è gerarchia, non c'è gerarchia fra le Chiese. Ci sono varie forme di governo nella Chiesa, non so se lo sapete, c'è la forma papale, che è capo di tutta la Chiesa universale, la Chiesa cattolica. C'è l'episcopale, i vescovi che dirigono le denominazioni. C'è quella presbiteriale, cioè con molti anziani. E c'è quella congregazionale, cioè che la gente della congregazione, della Chiesa, comanda, governa gli affari della Chiesa. Noi crediamo in questo, che la congregazione, noi insieme votiamo e determiniamo quello che è la volontà di Dio per la nostra Chiesa. L'indipendenza della Chiesa, eleggiamo i nostri pastori, eleggiamo i propri diaconi, sosteniamo i propri missionari e svolgiamo gli affari della Chiesa secondo quello che noi crediamo sia la guida del Signore nella nostra vita. Ok, questo è il secondo punto. Il terzo punto è il diritto sacerdotale di ogni credente. Fondamentalmente noi crediamo che ogni persona può accedere a Dio attraverso Gesù Cristo per fede. Non c'è bisogno di un mediatore sulla terra. Molte altre chiese, molte altre denominazioni credono che ci deve essere un mediatore fra l'individuo, fra il laico e Dio. C'è prima il sacerdote, poi c'è qualche santo, poi c'è di sicuro la Madonna, e poi il figlio fa sempre quello che dice la mamma, e quindi Gesù farà quello che gli ha detto la mamma, e quindi noi dobbiamo piacere alla Madonna. Questi sono mediatori, io non sto prendendo in giro. Come ho detto, non voglio sembrare arrogante, sto facendo la distinzione, stiamo parlando dei distintivi dei battisti. Noi crediamo nel diritto sacerdotale di ogni individuo, cioè io posso accedere a Dio attraverso l'unico mediatore che è Gesù Cristo. Pochi anni fa, nel 2017, ero al San Francesco, qui a Grosseto, portai Andrew Byers e un'altra persona a vedere il centro di Grosseto, e fuori dalla chiesa del San Francesco abbiamo conosciuto una donna che mendicava, abbiamo dato qualche cosa, abbiamo dato un opuscolo e abbiamo parlato del Vangelo. E mentre gli parlavamo di Gesù Cristo e che lei poteva pregare a Dio per ricevere perdono direttamente a Gesù Cristo, il sacerdote è uscito dopo la nostra conversazione e non mi ha aggredito, ma mi ha fatto questa domanda. Ha detto: non credi che sia disonesto quello che tu hai fatto? Io non sapevo quello che lui stesse dicendo. Disse: non credo, io non sono entrato nella tua chiesa, eravamo qui fuori nella piazza e abbiamo parlato a questa donna. Ma lui diceva questo, ha detto: no, stato disonesto quello che hai fatto, perché gli hai detto che lei poteva accedere direttamente a Dio senza un mediatore. Il sacerdote della Chiesa è l'unico che può assolvere i suoi peccati. Questo me l'ha detto il sacerdote della Chiesa di San Francesco a Grosseto nel 2017, non nel Medioevo. Oggi noi non crediamo questo. L'unico mediatore tra l'uomo e Dio è Gesù Cristo, l'uomo. Allora, noi crediamo che esistano. Aspetta, vi è infatti un solo Dio e anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù, il quale ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti secondo la testimonianza resa nei tempi stabiliti. 1 Timoteo capitolo 2, versetto 25. Io ho Matteo 27, 50. Fammi vedere. Matteo 27, 50. Vediamo che dice. Ah, ecco. E Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce e reso lo spirito, ed ecco il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo la terra tremò e le rocce si spaccarono. Quindi il versetto 51 lì ci spiega che con il velo del tempio che si è stracciato dal cima al fondo ha dato pieno accesso al luogo santissimo, dove è il luogo della dimora di Dio, ok? Simbolicamente il velo si è stracciato, il corpo di Cristo è stato rotto e ci ha dato pieno ingresso, diretto accesso al Padre attraverso il corpo rotto del Signore Gesù Cristo. E questo è accaduto realmente per dichiarare a tutto il mondo che ora noi possiamo accedere direttamente a Dio perché Cristo ha pagato per i nostri peccati. Questo è il diritto sacerdotale di ogni credente, ok? C'è molto più da dire su questo argomento, ma andiamo al punto numero 4. Due funzionari nella Chiesa, Colossesi 1. Colossesi 1. Io ce la metterò tutta stamani a cercare di finire questi 8 punti. Colossesi 1, 18. Ed egli è il capo del corpo, cioè Gesù, cioè della Chiesa. Egli è il principio, il primogenito dai morti, affinché abbia il primato in ogni cosa. Gesù Cristo è il capo della Chiesa. Nella Chiesa ci sono solo due funzionari. I due funzionari sono i pastori e i diaconi. Primo Timoteo capitolo 3, apri per favore. Primo Timoteo capitolo 3. In Primo Timoteo capitolo 3 abbiamo le qualifiche di due funzionari nella Chiesa. Abbiamo le qualifiche del pastore,
qui è chiamato vescovo, e abbiamo poi in seguito con il diacono. Il pastore, il grande, il vescovo, dice, questa parola che si parla è uno, se uno desidera l'ufficio singolare, il vescovo, desidera una parola, poi in seguito parla di diacono in plurale. Okay? Nella Chiesa c'è un vescovo, un pastore, e tanti, diversi, diaconi. Okay? L'ufficio di funzione c'è pastore, il pastore, poi siamo il vescovo.
E la solamente una volta nel Nuovo Testamento in Efesini capitolo 4. Versetto 11. Ma il vescovo e il pastore e l'anziano sono tre nomi diversi della stessa funzione, della stessa persona. Il vescovo descrive l'aspetto del suo ministero che è di sorvegliare o di dirigere. L'anziano descrive l'esempio che deve essere il pastore e il pastore descrive l'opera di insegnamento della parola di Dio, di pascere il gregge di Dio. Quindi la stessa persona, un'unica funzione, un'unica persona, però che ha queste tre caratteristiche che definiscono un po' l'opera sua, il lavoro che deve fare il pastore. Ok, ci sono altri versetti che potrei condividere con voi che dimostra tutto questo, però questa è la descrizione della funzione del pastore. E poi i diaconi sono servi nella Chiesa e le qualifiche ce le abbiamo qui. Nel capitolo 3, ok? Ci sono solo due. Allora, non c'è cardinale, non c'è presidente della denominazione, non c'è un delegato o un sovrintendente, non esiste. Non c'è di certo un papa sopra la denominazione delle chiese bibliche battiste. Ora, purtroppo ci sono delle denominazioni che si chiamano anche battiste e loro hanno dei comitati, hanno un presidente che eleggono e hanno vari funzionari. Ma noi ci distinguiamo perché sono presenti, anzi che non esistono. Noi crediamo che la chiesa bibliche, la chiesa del Nuovo Testamento ci sia solo due ragioni, questo è quello che diciamo. Ora che si chiede parla di apostoli e profeti che erano per l'inizio della fondamenta della chiesa, altri due testamenti ci sono quelli specifici per apostoli e profeti, perché ci potesse concordarsi con questa legge profetica. Parliamo di Paolo, Paolo, di 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 Paolo. Ora, c'è il dono della profezia che un credente può avere, che è un dono della predicazione della parola di Dio, e quello è un'altra cosa, ma non è il funzionario, non è il dono alla Chiesa come il profeta descritto in Efesini capitolo 4. E poi l'apostolo, ci sono le qualifiche specifiche di essere apostolo, dovevano essere quello descritto in Atti capitolo 1 versetto 20, che dovevano aver vissuto con il Signore Gesù nel suo ministero, essere testimoni della sua sofferenza, della sua risurrezione, ed erano 12 con l'eccezione di Paolo, che poi anche lui non si credeva essere degno di essere chiamato apostolo. Quindi lì abbiamo i quattro doni alla Chiesa in Efesini capitolo 4. In più c'è l'evangelista, e Filippo nel libro degli Atti era un evangelista, e quindi l'evangelista dovrebbe avere la qualifica, ma l'evangelista è comunque un dono alle chiese, ma non è un funzionario specifico nella chiesa locale, perché la chiesa locale ha pastori e diaconi. Poi un diacono può essere anche un evangelista e predicare il Vangelo in modo itinerante. I due funzionari. Numero 5, libertà di coscienza. La libertà di coscienza è il quinto punto che distingue le chiese bibliche battiste. La libertà di adorare Dio secondo la guida personale dello Spirito Santo e le sacre scritture, tenendo conto che dobbiamo tutti rendere conto direttamente a Dio per tutto ciò che abbiamo fatto nel corpo. La libertà di studiare le scritture e di essere illuminato dallo Spirito Santo riguardo alla verità. La libertà di scegliere dove adorare Dio senza costrizione. Dice, vabbè, ma questa è dato per scontato. Non è dato per scontato che negli ultimi 2000 anni non è stato concesso su questa penisola e in Europa la libertà di coscienza. È solamente dal 1870 che su questa penisola c'è la libertà di coscienza, e anche quello in modo legale, costituzionale c'era, ma comunque c'era tanta pressione e persecuzione anche per quei primi credenti. Ma per 1900 anni c'è stata la persecuzione di questo concetto, cioè la libertà di coscienza, e per tutti questi secoli questa libertà era stata attaccata dal diavolo usando i poteri in atto su questa penisola. E quindi noi dobbiamo rendere gloria ed essere grati a Dio per la libertà di coscienza che ora noi godiamo, e soprattutto dal dopoguerra, perché poi dall'epoca del fascismo, dal 22 fino alla fine della guerra, non c'è stata questa libertà di riunirsi, di avere le scritture e di riunirsi se non nelle chiese cattoliche, perché Mussolini fece dei patti con la Chiesa e per restituire un po' di potere alla Chiesa, per avere lui un po' di potere. Quindi per altri 25 anni, durante l'Italia unita, comunque è stata bloccata questa libertà di coscienza. Noi crediamo invece che la Bibbia, in Giovanni capitolo 4, Gesù dice che Dio cerca quelli che lo adorano in spirito e in verità. La libertà di coscienza è resa molto chiara in Romani capitolo 14, non mi voglio fermare adesso lì, ma lì dice: chi sei tu per giudicare tuo fratello? Se lui serve Dio secondo la sua coscienza, tu non devi giudicarlo. E così ciascuno di noi ha la libertà di servire e di adorare Dio secondo la guida della nostra propria coscienza, senza costrizione. Ma prima c'era la Chiesa di Stato, che se tu credevi in un modo che era contrario all'insegnamento della Chiesa di Stato, eri considerato un eretico e potevi essere ucciso, imprigionato e la tua proprietà confiscata, ed eri in questo modo non libero di adorare Dio secondo la tua coscienza. Noi dovremmo ringraziare Dio per il momento in cui stiamo vivendo di questa libertà. Ma ora che abbiamo questa libertà, cosa direbbero i nostri padri nella fede che hanno affrontato tante difficoltà solo per possedere una copia della Bibbia? E le nostre Bibbie ce ne abbiamo tante e sono piene di polvere e tanta opportunità di condividere il Vangelo e non lo facciamo. Guai a noi se trascuriamo la libertà di coscienza che noi abbiamo. Numero 6, l'appartenenza alla Chiesa di solo credenti. Atti capitolo 2, versetto 41, diceva: quelli dunque che ricevettero la parola, cioè per fede, lietamente furono battezzati, in quel giorno furono aggiunti 3.000 persone circa. E il Signore aggiungeva alla Chiesa ogni giorno coloro che erano salvati. Vabbè, ho capito, ma si sa che per essere membro della Chiesa deve essere salvato. Non era dato per scontato che le chiese cristiane, non solo cattoliche, ma anche quelli protestanti, che dicevano che per essere membro della Chiesa, quando uno è battezzato da neonato, presbiteriani ed altri, battezzato da neonato sei membro della Chiesa. Poi quando uno è battezzato da neonato e diventa membro della Chiesa, da grande il membro della Chiesa non è credente, non è salvato. Noi invece crediamo, come descritto in Atti capitolo 2 versetto 41, quelli che ricevono la parola saranno battezzati e poi aggiunti alla Chiesa. Quindi i membri della Chiesa sono persone redenti, salvati e battezzati e uniti nella Chiesa, ok? Quando una famiglia con bambini piccoli viene per diventare membri della Chiesa, sono tutti membri della Chiesa, ma i bambini a 18 anni devono dichiarare personalmente se loro vogliono diventare membri della Chiesa o continuare come membri della Chiesa per propria volontà. Fino a che sono minorenni, sono sotto l'autorità dei loro genitori e però non hanno il diritto di voto nella Chiesa, ok? Quindi l'appartenenza alla Chiesa solo dai credenti, ok? Ci sarebbe molto da dire lì. Numero 7, due ordinanze, non sette sacramenti, scusate se io martello sempre queste cose qui. Però le due ordinanze, voi ben sapete che noi osserviamo, è il battesimo e la mensa del Signore, che sono entrambi simboliche e che non conferiscono alcuna grazia, ma il battesimo è una dichiarazione, una testimonianza, un'identificazione con Gesù Cristo nella sua morte, sepoltura e risurrezione, e io dichiaro di aver ricevuto Cristo identificandomi con Lui nel battesimo. E il battesimo è per immersione, perché il termine battizzo significa immergere, ok? Non aspersione così con un bicchiere o con qualcosa. La mensa del Signore, non crediamo che il pane diventi il corpo di Cristo e che il succo d'uva diventa il sangue di Gesù, e non è in quel modo che io ricevo Cristo per fede nel mio cuore quando accetto il Vangelo per fede. Ma noi osserviamo la mensa del Signore, Gesù aveva dato questo comando ai suoi discepoli: fate questo ogni volta che ne mangiate in memoria di me, e così annunciate la morte di Cristo finché egli venga. E quindi è anche un annuncio del ritorno di Cristo. Ricordiamo che lui è morto per la nostra salvezza e che lui ritornerà per accoglierci lassù con lui, ok? Quindi noi dobbiamo osservare questo fino al ritorno del Signore. Le due ordinanze, noi abbiamo, io ho due o tre pagine solo sulle due ordinanze. Se volete questo studio ve lo stampo, è di 12 pagine in tutto, e quindi non lo stampate per tutti. Chi lo vuole me lo chieda e io te lo stampo. L'ultimo punto, e posso sentire un amen sincero da tutti voi. L'ultimo punto, numero 8, la separazione della Chiesa dallo Stato. Vabbè, ma questo è dato per scontato. Non era dato per scontato. Il governo non controlla la Chiesa e la Chiesa non deve controllare il governo. Noi crediamo nella separazione dei due poteri. La fede non può essere imposta per legislatura. E la Chiesa, attenzione, non ha il potere della spada. Gloria a Dio. Meno male. Perché se uno, un eretico, entra qui dentro e dice io non credo nella Deità di Cristo, io non credo in questo, quello, non è che noi poi prendiamo la spada e gli tagliamo la testa. Noi ridiamo su questo. Ma l'Inquisizione è accaduto davvero, e non solo nell'Inquisizione. Esiste ancora. Perché quelli che dichiaravano che quelli che erano Ana Battisti, cioè ribattezzati, se non rinnegavano la loro fede, venivano o uccisi o imprigionati, e tutto quello che possedevano veniva ritirato. Come ha avuto la Chiesa tutti i suoi terreni, tutto quello che possiede? In parte dai credenti che sono stati chiamati eretici, e i loro terreni, le loro case e tutto quello che possedevano è andato al Papa e al Vaticano, in parte, su questa penisola. Io sto studiando la storia dei Battisti in Italia e in Europa, e mi sto rendendo conto quanto era fruttifero il ministero su questa penisola. Io dico, ah, italiani non accettano, non è proprio vero. Molti italiani hanno accettato il Vangelo. Molti purtroppo sono stati uccisi, e questo è il motivo, perché non c'era separazione di Stato dalla Chiesa. Noi non crediamo nel potere della Chiesa-Stato. Allora, in Romani capitolo 13, apri e poi concluderemo qui. Romani 13. Ogni persona sia sottoposta alle autorità superiori, poiché non c'è autorità se non da Dio, e le autorità che esistono sono istituite da Dio. Paolo dice bisogna rispettare il governo. Perciò chi resiste all'autorità, cioè dello Stato, resiste all'ordine di Dio. Dio ha stabilito l'autorità dello Stato, e quelli che vi resistono attireranno su di sé la condanna. I magistrati infatti non sono da temere per le opere buone, ma per le malvagie. Ora non voi vuoi temere l'autorità, fa ciò che è bene e tu riceverai lode, perché il magistrato è il ministero di Dio per il bene, ma se tu fai il male temi, perché egli non porta la spada in vano. Avete notato che i poliziotti vanno a giro con la pistola? Perché hanno l'autorità dello Stato. Ma avete notato, ora se vai in America, i diaconi nella chiesa hanno tutti la pistola, anche tutti i membri della chiesa hanno la pistola. Ma è un'altra cosa quella, lasciamo stare. Ma non hanno l'autorità dello Stato, ok? Abbiamo già spiegato questo fatto qui. E non è la Chiesa che deve comandare qui, l'autorità dello Stato è stato dato allo Stato da Dio. E non deve essere la Chiesa a dettare allo Stato quello che deve fare. Noi abbiamo la nostra area di competenza, che è quella spirituale, un ambito spirituale, e lo Stato ha quello di governare per il bene del popolo. Poi se fanno male è un altro discorso. L'autorità della Chiesa, in Ebrei capitolo 13 versetto 17 dice: ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano sulle vostre anime, ok? Non portano la spada. Autorità dello Stato è Romani 13. La responsabilità verso Dio è maggiore. Pietro dice, e gli altri apostoli rispondendo dissero: bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. Quando c'è conflitto tra l'autorità dello Stato e quello che dice la parola di Dio, noi ci mettiamo dalla parte di Dio e accettiamo le conseguenze, quelle che possono essere, anche di essere imprigionati come l'apostolo Paolo e soffrire per il nome di Gesù, come dissero loro. La responsabilità verso lo Stato invece è di pregare. Primo Timoteo capitolo 2: ti esorto dunque prima di ogni cosa che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini, per il re e per tutti quelli che sono autorità, affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in ogni pietà e decoro. Ok, questa è la volontà di Dio, che noi preghiamo per i nostri capi di Stato. La sfera di attività, autorità e responsabilità sono fissati dalla volontà di Dio. Non era mai inteso che la Chiesa governasse sullo Stato né lo Stato sulla Chiesa. Le loro funzioni sono definite e distinte, ok? Abbiamo stabilito questo. Ora, in fondo a questa lezione, io ho anche copiato alcuni articoli della Costituzione italiana che ci dichiara le libertà che noi abbiamo per riunirci, per fare propaganda anche della nostra religione o della nostra fede, e di riunirci in pubblico, in privato, e di seguire la nostra fede senza timore di essere limitati o costretti in altro modo. E quindi questa era una delle prime cose che stampai quando venni come missionario in Italia. In conclusione, il cristianesimo neotestamentale è definito da ciò che dice la Bibbia. Questo è il principio che ogni chiesa locale deve avere come proprio fondamento. Cosa dice la Bibbia su qualsiasi argomento? Ed ogni credente dovrebbe avere questo come primo credo della propria vita. Cosa dice la Bibbia su questo? È quello che poi io farò. Amen. Questo studio non è inteso per renderci settari. Non stiamo dicendo di essere gli unici veri credenti, attenzione, Battista, ci sono battisti che non sono quello che io ho dichiarato e ci sono quelli che non si chiamano battisti che credono quello che io ho appena detto. Quindi non stiamo spingendo un nome, ma storicamente negli ultimi 400 anni e anche prima questi erano dei punti che distinguevano le chiese battiste in un modo molto generale, ok? Ma posso dire in modo molto specifico quello che noi crediamo qui. Non stiamo dicendo di essere gli unici veri credenti, ma è il modello di chiesa fornito dal Nuovo Testamento per noi da seguire. Per questo non mi vergogno di identificarmi con i miei fratelli e sorelle che con grande coraggio, e citando Apocalisse 12, versetto 1, non hanno amato la loro vita tanto da esporla alla morte. E su questa penisola migliaia se non milioni di persone sono morti perché hanno creduto quello che io sono stato libero di dichiarare stamattina in questo luogo. Non è lealtà ad un nome che promuoviamo, ma lealtà al Signore e alla sua parola. Ok? Quello che voglio sottolineare. Questi sono i punti, grazie per la vostra pazienza e continuerò e concluderò nella prossima ora questo argomento del movimento moderno nelle missioni battiste in Italia. Quindi vi vorrei incoraggiare a rimanere anche per la seconda mezz'ora ormai. Ok? Concludiamo in preghiera. Signore,